5 giorni, però almeno due siti. Un episodio e due parabole, un episodio del Vangelo, due parabole, che è come, partendo da quello che abbiamo enunciato, che è proprio la rivelazione del Vangelo, per entrare in un racconto e cogliere questo proprio anche emotivamente. E poi quando affronto la parabola, imparare a reagire anche emotivamente a quella che è la rivelazione di Dio. Invece noi quando leggiamo il Vangelo, quando ascoltiamo le parabole, le ascoltiamo come proprio, non so io, come non capissimo niente, che ma sì, per fare i bravi bisogna far così e basta, qualcosa, stiamo lì a cercare, no? Il cuore invece ha bisogno d'altro. Allora, avrei scelto, il brano è Il cieco di Gerico, poi ve lo commento a mio modo, ma Il cieco di Gerico. Invece le parabole, ma non so se facciamo in tempo a fare tutti e due, quelle dei talenti e delle 10 vergini, 5 sceme e 5 intelligenti. Allora, penso che stamattina riuscirò a fare solo il cieco di Gerico. Allora, il brano lo prendiamo dal Vangelo di Marco. Prima ve lo dico, se potete, con gli orecchi, stavolta solo con gli orecchi, non ancora col cuore, con gli orecchi, cercate di seguire, io leggerò in modo scandito, è come se dovreste seguire come dire, la descrizione notando ogni parola. Poi vi farò qualche domanda per capire se voi l'avete e poi dopo cercherò di illustrare il contenuto di questo brano. Allora, in quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico, insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse: chiamatelo. Chiamarono il cieco, dicendogli: coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose: Rabbuni, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Questo è il brano. Faccio subito un piccolo particolare. Come vi dicevo, i brani del Vangelo non vanno letti solo a sé stanti, ma dentro una trama, che non è la trama dei racconti, ma è una trama di tipo spirituale, cioè è il collegamento tra un brano e l'altro per vedere in realtà che cosa sta avvenendo. Allora, quando vi dice lo seguiva lungo la strada, subito dopo Gesù entra in Gerusalemme, Il cieco segue Gesù che entra in Gerusalemme per subire la passione. Il fatto che lui vede di nuovo è foriero, diciamo, indica che lui si accorge di quello che Gesù va a fare. Tutti quelli che seguono Gesù, nessuno si è accorto. Avete mai colto questo? Già? Mai. Se noi leggiamo così, le annotazioni, per farvi un esempio ancora, ricordate quando Gesù dice, no? Rispondendo agli apostoli, no? Quante volte devo perdonare? 7 volte, no? 70 volte 7. E le Bibbie dicono perdono. Poi i discepoli dicono aumenta la nostra fede. Titoletto fede. Ma perché gli apostoli chiedono di aumentare la fede? Perché il comandamento del perdono è di natura divina, non di natura umana. Allora, chiedere che la fede aumenti è aver intuito la natura sconfinata del comandamento del perdono. Cioè non ha senso in quel contesto chiedere l'aumento della fede. Ma se voi non collegate, non potete più cogliere. Allora, piccole domande. Quando voi pensate a questo cieco, il testo dice, sentendo che era Gesù Nazareno, cosa comporta? Vuol dire che lui ha già sentito molte volte parlare, no? Se lui ha sentito molte volte parlare, l'ha sentito come la squadra di calcio ha vinto tal partita, che cosa ha mosso? Se lui ha sentito e ha cominciato a reagire, lui era cieco. Allora, come dire, potrò mai, riuscirò mai, no? Allora, quando il Vangelo dice, sentendo che, dandolo come un fatto scontato, voi dovete leggere tutta la dinamica di un cuore che sta dentro quella annotazione, se no non cogliete poi la natura della domanda e la natura della risposta. Altro particolare, quando lui deve chiedere, grida, quando è davanti a Gesù, grida.
No.
Allora, vi siete accorti dei titoli con cui lui si rivolge a Gesù?
Sì.
Quali sono?
Figlio di Davide, Gesù.
Rabbi. Figlio di Davide, Gesù.
Maestro.
Vabbè, la proprietà, il titolo.
Rabbuni.
Rabbuni. Nel Vangelo. Sulle labbra di chi?
Maria.
Maria.
Maddalena.
Allora, un'altra delle annotazioni. Le parole che i personaggi dicono non sono messe a caso. Se voi collegate in altre parti del Vangelo dove quella espressione si ripete, voi cogliete il mondo interiore che ci sta dietro. Quando Maria Maddalena nell'orto degli ulivi, no? Gesù è risorto, la chiama e lei dice Rabuni, è solo per dire maestro mio.
Lo riconosce.
Sì, ma c'è tutto un mondo, cioè in quel titolo è come, non so, tipo una mamma che sono anni e anni che cerca il figlio e non l'ha mai trovato, a un certo punto lo trova e dice figlio mio. Non è figlio mio, poteva dire Davide, poteva chiamare, no, è l'espressione di un mondo. Se noi non vogliamo dietro quel titolo il mondo interiore che c'è, quando noi preghiamo cosa diciamo? Parole? Capite? Allora, stessa domanda, figlio di Davide, sulla bocca di chi nel Vangelo questo titolo è compare? Sulla bocca di chi? Allora, uno è brava, uno è un titolo in generale che viene dato dalla folla che accompagna Gesù quando entra solennemente in Gerusalemme. Invece, se prendete le singole persone, sulla bocca di chi questo titolo compare? A volte non ve lo dico, tirate fuori. No. È una persona sola, una donna. La sirofenicia o la cananea. Una pagana. Allora, anche qui, per cercare di... Cioè, se voi, quando leggete il Vangelo, non sentite gli echi dei cuori che hanno pronunciato quel nome, vuol dire che quando voi pregate dite solo parole, chi sta ascoltando le vostre parole? Se voi dite parole a Dio, Dio li ascolta. Dio ascolta i cuori, ma se voi dite parole, allora la parola deve portare dentro tutta la tensione di un mondo interiore. Allora, perdonate se faccio un giro lungo, ma è per farvi notare la potenza poi della rivelazione del Vangelo. Allora, prendete la scena della Cananea. Allora, Gesù sta costeggiando la zona pagana. Sembra che Gesù non sia mai entrato in terra pagana, no? Comunque costeggia. Questa donna viene a saperlo, lei è pagana, ha una bambina che è molto malata, probabilmente ha già fatto di tutto, non sa come risolvere la cosa, però è pagana, lei sa benissimo che non può presentarsi, però è tale l'urgenza, è tale il bisogno ed è tale la fiducia in quell'uomo, tanto ha sentito cose belle di lui, ascolterà anche me, ma lei sa che è pagana. Allora, quando lei si fa avanti per arrivare a quel profeta ebreo, non si mimetizza, non fa finta di essere un'ebrea, non chiama quel profeta maestro, lo chiama figlio di Davide, sottolinea la sua dimensione ebraica, lei che è pagana. Vedete mai il suo dichiarare figlio di Davide? È come dire, già nel titolo che usa per riferirsi a quel profeta, io so già che non ho niente a che fare con te. Ma se tu sei quello che sei, mi devi ascoltare. Allora è la forza, l'energia, no? E anche la fiducia di un cuore che è così prestato dal suo bisogno che non guarda altro, di fatto gli altri lo vogliono tacitare, e vuol dire cosa pretendi tu? Il Dio non dice così, ma è solo di dire tecnica, no? Ma lei assolutamente il bello arriva dopo. Quando lei arriva davanti a questo profeta e gli chiede la grazia, no? Gesù cosa risponde? La manda a quel paese. In bel modo. Non è bene dare il pane dei figli ai cagnolini. Guardate che usa cagnolini per indicare in maniera, diciamo, delicata quello che comunemente si pensava. I pagani erano cani, non potevano avere a che fare niente con gli ebrei. Gesù è ebreo. Quindi sottolinea quella realtà davanti a quella donna. Io ho provato a domandare a moltissime donne se dovessero, tipo, andare a trovare, che so io, un nominale medico, no, per dire, che hanno un caso da presentare, e questo invece di accogliere e dice una, non so, una, come dire, come fosse, no, un'offesa, diciamo, no? Però lei sa che questo potrebbe, se una mamma sarebbe interessata, continuerebbe, tutti mi hanno risposto, ma che, batti la porta e vai via. Questa non ha fatto così. Lei cosa ha risposto? Ha rigirato a, come dire, a suo vantaggio quello che era un'offesa bella e buona. Non che Gesù abbia pronunciato un'offesa, ma ha fatto emergere la grandissima fede di questa donna. E l'altra dice, ma io so che sono pagata, qui non voglio il pane, a me basta una briciolina. Ho così tanta fiducia in te e nella tua potenza di miracoli, che per te è una briciolina. Anche i cani mangiano una briciola sotto la tavola dei padroni. È come dire, io sto benissimo come cagnolino. Basta che una briciolina la posso mangiare. E Gesù deve fare l'elogio della fede di questa pagana. E ottiene la guarigione. Ma pensate quando noi andiamo a pregare davanti al Signore. Noi siamo tutti disgraziati. Di più che meno. E quando andiamo, invece di riconoscere che noi non meritiamo niente, facciamo di tutto per dire, ma insomma qualcosa, quindi tu mi devi, no? Cioè, noi cerchiamo di corrompere Dio. Ma si può. Siamo mai come questa donna pagana. Io so che non ho titolo per ricevere da te nulla. Ma tu sei così grande e generoso che puoi farlo anche a me. Ma cosa meriti tu? Lo so che non merito niente. Ma tu? Ecco, la sincerità davanti a Dio viene fuori quando voi non cercate mai di corromperlo con le vostre pie virtù. Dio non ha bisogno di essere corrotto alle nostre pie virtù. Ha solo bisogno della sincerità dei cuori che credono nella sua bontà. Punto. E più questo è forte, più si costringe il cuore di Dio a rilasciare la sua bontà come grazia. Allora, in questo episodio del cieco di Gerico, se voi teneste solo conto di questi due titoli, figlio di Davide, e vi ricordate la cananea, questa donna, Rabuni, e ricordate la Maddalena, voi intuite la forza, diciamo, quello che si muoveva nel cuore di quest'uomo cieco. Lui non può dire subito guariscimi, deve dire abbi pietà di me. Se lui si rivolge a quel Gesù come figlio di Davide, e perché lo vede come Messia. E il Messia poteva disporre dei beni di Dio. Per poterli ottenere, tu devi dire, non merito, ma tu puoi, abbi pietà di me. E questo lo grida, perché chissà da quanto tempo è che aspetta quel momento. Chissà da quanto tempo è che ci passerà venti qui. Troverò il modo. Quando comincio a sentire, vum. Notate la descrizione. Allora, prima grida, si deve far sentire, no? Poi, quando un discepolo viene a dire, guarda che il maestro ti aspetta, vai, lui cosa fa? Non è che fa così. Lei va, boom! Poi, salta su! No, si alza. Va! E va, ma nel senso deciso. Nel senso di deciso. Quando però arriva, è dolcissimo. Il tono cambia. Ed è come attorno non c'è più nessuno. un gran volo, ci sarebbe stato un bruciato. Non c'è niente. Non, tutto scompare. C'è solo lui e il suo Signore. E lui dice che veda. Gesù gli concede che veda. Ma la natura del racconto è fatto sì che non si tratta di un miracolo semplicemente raccontato, ma di quello che il miracolo ha comportato. Lui ha visto, ma chi ha visto? Ha visto colui che è il suo Salvatore e l'ha riconosciuto come tale. Proprio perché l'ha riconosciuto, lo segue verso la sua passione. È l'unico che presagisce cosa Gesù sta andando a fare. Ma se voi non collegate tutte le cose, come fate a intuire la portata di rivelazione di questo brano? Non so se voi sapete che nella tradizione la famosa preghiera di Gesù si ispira alla preghiera del cieco. Figlio di Davide, abbi pietà di me. È stata tale la percezione dell'esperienza, come dire, spirituale di questo uomo che si presenta davanti al Signore, che chiede pietà per poter vedere e vedere il volto del suo Salvatore, che è diventata l'emblema della preghiera del cuore. Noi tutte queste cose, quando leggiamo il brano, le sentiamo, ma manco. Penso che sia la prima volta che potete collegare le cose. Se si legge il brano all'interno della liturgia festiva, siamo nella domenica trentesima del tempo ordinario, sempre il ciclo B, allora capite i collegamenti delle letture. Allora, la prima lettura è presa dal capitolo 31 di Geremia, che vi avevo già citato, no? Questo capitolo 31 è densissimo di riferimenti dell'amore di Dio per il suo popolo espressi in termini emotivamente molto forti. Vi faccio piccoli accenni. Leggete questo capitolo 31 di Geremia. Ti ho amato di amore eterno. Le mie viscere si commuovono per lui. Provo per lui profonda tenerezza. Voi sapete che quando voi siete arrabbiati lo stomaco va, si attorcide, no? Quando voi sentite proprio un'effusione di tenerezza, lo stomaco, voi sentite che tutto sta andando, no? Poi, tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, perché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Il fatto che Dio non si ricordi più del nostro peccato non vuol dire semplicemente che Dio cancella i peccati. Vuol dire che l'esperienza dell'essere perdonati richiama a noi la grandezza dell'amore di Dio per noi. Non è un fatto di giustizia, come poter dire, vabbè, io avrei meritato, lui non tiene conto, passa sopra, non è così. È che se io intuisco che sono, che posso essere perdonato, a livello dell'esperienza del cuore c'è come grande il suo amore per me. Allora c'è dentro quella abbi pietà di me, io non ho titolo per farmi perdonare, ma lui è così generoso che lo fa. E allora io posso accogliere questo e diventa esperienza per me dell'amore di Dio. Allora, se questo è vero, non si può poi non vivere della stessa forza di quell'amore. Per cui davanti a un fratello, che, solito esempio, no? che mi offende, se io mi ricordo dell'esperienza, dell'amore che ho fatto senza meritarlo, allora questo mi rende capace di andare al fratello dentro l'amore quando lui non se lo merita. Cioè tutto diventa come unito nella stessa esperienza, Dio con noi, noi con i fratelli. E questo si basa sulla percezione chiara del nostro cuore che abbi pietà di me, Signore. Non ho titolo io, non posso vantare qualche cosa presso Dio per ottenere qualcosa, ma abbi pietà di me. Quando questo, quando il cuore è sincero in questa supplica, gode l'amore di Dio che perdona e può a sua volta condividere questo amore con chiunque. Voi sapete che c'è, mi pare, una lingua dei proverbi, adesso non mi ricordo bene, ma quando si dice custodisci il segreto del re. Allora, questa profezia di Isaia, che nella scrittura è ripresa come l'annuncio della nuova alleanza, quella alleanza che non sarà più scritta su tavole, no? Ma sulla, sul nostro cuore, no? In modo da ascoltare i comandamenti non dall'esterno, ma dall'interno, è il simbolo, no? Della nuova alleanza. Quello che nell'Eucaristia, quando celebriamo la messa, nella consacrazione, si cita questo, no? Allora, questo è esattamente il segreto che Gesù è venuto a svelare. Lui da parte del Padre ha questo segreto da comunicarci. Il suo amore è così grande che non ha bisogno che voi meritiate qualcosa. E se voi siete disposti ad accogliere quello, in questa accoglienza del suo amore, voi potete essere belli. Non che prima vi fate belli per poter accogliere questo. Mi ricordo c'era una volta una signora che insomma ne aveva combinate, va bene, dopo tanti anni vuole come confessarsi. Ha impiegato 3 anni a fare la confessione. Cioè, io ho cominciato a raccogliere, dopo 3 anni ho dato la soluzione. 3 anni. Senza dirvi tanti particolari, ma l'esperienza finale. Dunque, questa signora da piccola ha avuto una paresi, quindi ha sempre avuto, no? La bocca leggermente storta, per questo lei non si è mai sentita bella. Poi, diventando vecchi non è che diventiamo più belli. Allora, quando lei si è confessata, cioè, ormai sai quando sentite che tutto si scioglie. A un certo punto alza gli occhi, perché era lì tutta compunta, io ero, non so se ero in piedi, adesso non mi ricordo più, comunque alza gli occhi e dice, padre, non prendermi in giro, ma adesso mi sento perfino bella. E io mi sono sempre ricordato di questa piccola esperienza, perché è esattamente quella che, diciamo così, vale per noi davanti a Dio. Noi abbiamo così paura di essere respinti che facciamo di tutto per presentarci belli, senza renderci conto che facendo così sfondiamo solo porte aperte e non troviamo nulla. Perché noi diventiamo belli se accogliamo l'amore perdonante di Dio. E ripeto, l'esperienza di questa... Poi adesso lei è in ospedale, che a volte comprende, a volte non comprende più, ma a volte io mi dice, oh guarda che ricordo ancora questa esperienza, se io racconto, poi dopo perde la... raccontate, se serve anche ad altri bene, per dirlo. Quando il cieco nuovo che ha la vista e segue il Signore Gesù. Praticamente lui diventa partecipe vedente del suo segreto da parte di Dio. È la figura che noi tutti siamo chiamati a realizzare nella nostra vita concreta, nel rapporto l'un con l'altro. Allora, in ogni rapporto è in gioco lo svelamento di questo segreto di Gesù, o meglio, segreto che Gesù manifesta da parte di Dio nel suo amore per i suoi figli. Ogni volta nei rapporti è in gioco questo. Allora, se noi partiamo dalla posizione del cieco, figlio di Davide, abbi pietà di me, e poi otteniamo il perdono, siamo coloro che partecipiamo vedenti, cioè accorgendoci, dello svelamento di questo segreto. E quando voi lo cogliete, proprio quando, non è goduto da tutti, ma voi testimoniate che si può godere quando l'altro ti viene contro. Quando l'altro ti viene contro, e tu puoi dare testimonianza di questo, tu sei come il cieco che è stato guarito e che segue il suo Signore nella sua passione. Ma perché Gesù subisce la passione? Perché questo segreto possa splendere in questo mondo per tutti. Così ogni volta che io, diciamo così, sciolgo l'ira dell'altro contro di me e faccio come il cieco, no? Che ormai divento partecipe vedente del segreto di Gesù, io non faccio che moltiplicare in questo mondo lo splendore dell'amore di Dio. Non credo che noi abbiamo altre possibilità da giocarci nella vita. Non solo, c'è anche un altro particolare che è significativo. Gerico mi parla, io non sono andato in Palestina, quindi qualcuno di voi è andato? Nessuno? Io no. Ma dicono che Gerico è l'ultimo villaggio prima di arrivare a Gerusalemme, no? Allora, Gesù ha fretta di arrivare a Gerusalemme, ma anche il cieco ha fretta di essere guarito. Si incontrano due frette, la fretta del cieco e la fretta di Gesù. Gesù è come se riconoscesse il desiderio del cuore di quest'uomo, del cieco, e lo rende suo compagno di viaggio. Allora, la nostra preghiera serve a questo: tornare ad avere il cuore che vede compiersi, svelarsi nella nostra vita il segreto di Dio. Ora, la preghiera da parte nostra è la condivisione della fretta che muove Gesù di veder compiersi il segreto di Dio a favore degli uomini, che venga finalmente questo momento in cui possa davvero splendere l'amore del Padre per tutti. La preghiera è la condivisione di questa fretta di Gesù. Notate che questa è la dimensione che attraversa tutto il mondo e tutta la storia. Quando voi vi chinate su un uomo povero, su l'ultimo degli ultimi, voi interpretate la fretta di Gesù di svelare finalmente ai cuori il segreto di Dio. La nostra vita non può che essere messa a servizio a che questo segreto si compia in fretta, cioè dappertutto, sempre. preghiera, immaginiamo la preghiera come un ottenere qualche grazia, no? Qualcosa, no? Ma la dinamica di fondo della preghiera è condividere la fretta di Gesù che si compia nel mondo, che si svegli finalmente nel mondo il segreto di Dio, quello di far risplendere la grandezza del suo amore per tutti. E se stiamo a questo brano, no, del cieco di Gerico, la condizione che permette a noi di godere di questo è: figlio di Davide, abbi pietà di me. Quando questo è vero, noi davanti a Gesù diremo Rabbuni, come la Maddalena, lei che ha conosciuto il Signore convertendosi, essendo rinnovata, raccogliendo ormai tutta la sua vita nel seguire quel maestro e nel far sì che l'amore suo fosse sia conosciuto da tutti. Quel Rabbuni dice tutto il desiderio della condivisione dell'intimità con quel maestro che si è rivelato tuo salvatore. Ora, figlio di Davide, avrei pietà. Il Rabbuni ormai è la condivisione di quello che Gesù è venuto a svelare. Qui c'è dentro tutta la nostra vita e anche per noi si realizzerà. Prima non vediamo niente e poi vediamo il volto del nostro Salvatore. Prima siamo lavorati da un desiderio, da un'attesa, poi da un incontro, poi da, come dire, come si dice, fare una strada, no? Percorrere una strada perché questo segreto possa arrivare a tutti in qualsiasi circostanza. A me sembra un modo bello, io parlo sempre a voi tenendo conto della vostra vocazione, è un modo bello, come dire, andare agli ultimi non significa perché siete così generosi, no, andare agli ultimi significa far splendere qualcosa di bello che nessuno vede, solo chi è guarito può vedere, ma tutti sentono, nessuno vede, ma tutti sentono, perché quando splende un amore tutti lo sentono, non sanno da dove viene, ma sanno apprestare gli effetti, si sente. Beh, mi pare che è che non faccio in tempo a riprendere la cosa dei talenti, lo faremo pomeriggio, però vorrei ancora ricordarvi, no, questa è una modalità, ma se voi avete la pazienza quando ascoltate un brano, leggete un brano, no? Non cercate di dire subito cosa da dirmi, aspettate, cioè, entrate prima nel brano, cercate di far parlare il brano con altri brani. In questo caso è facile che usa dei titoli. Chi li usa? In che circostanza? Cosa esprimono? Cosa vogliono dire per il nostro cuore? Se voi avete pazienza, aspettate ad applicare a voi il contenuto del brano, il brano si allarga e voi entrate in un territorio quasi sconosciuto, però poi lo riconoscete, ma è la casa mia, è quando si dice qui sono nato, qui mi ha portato il desiderio, qui posso godere quello che desidero, e il Vangelo parla diversamente, ha tutta un'altra porta, ha tutto un altro segreto da comunicare.